ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. Chi ama l'opera lo sa. Uno degli aspetti più belli dell'andare a teatro è scoprire sale nuove, ammirare architetture sconosciute e godere della musica in luoghi inattesi. È questo lo spirito della Route Lyrique, progetto di opera itinerante dell'Opéra de Lausanne, che quest'anno ha portato in scena Le Docteur Miracle di Georges Bizet in una nuova produzione che ha debuttato al Teatro du Jura di Mézières il 20 giugno. Ce ne parla Francesco Biamonte. Ma restiamo in compagnia di operomani girovaghi anche per la cartolina, oggi firmata da Alberto Mattioli, che ci arriva dal piccolissimo scrigno del Teatro del Giglio di Lucca. Nell'ultima parte della trasmissione, infine, incontriamo un altro melomane vagabondo insospettabile, il compositore ticinese Francesco Hoch, che per i tipi di Re La Do Re Mi Do ha dato alle stampe una raccolta di critiche musicali intitolata Girando per concerti e teatri. Ma noi iniziamo dalla musica di Bizet. Un breve estratto da l'ouverture del Docteur Miracle, andata in scena al Théâtre du Jura. Questa era la registrazione effettuata durante la prova generale tenutasi al Teatro di Losanna. Per noi in sala c'era Francesco Biamonte, al quale però prima di ogni altra cosa devo chiedere: ma che cos'è questo Teatro du Jura? Io personalmente non ne avevo mai sentito parlare.
Il Teatro du Jura è un posto assolutamente straordinario, è un posto unico. Siamo in campagna, al nord-est di Losanna, proprio nei campi, una regione agricola, dove è accaduta una storia teatrale del tutto singolare, e sento con un po' di sorpresa, ma anche col desiderio di condividere questa storia, che in Ticino non è arrivata questa storia, no. Come capisco poco. Allora, nel 1903 sono i 100 anni dell'entrata del cantone di Vaud nella Confederazione, e il pastore locale, che si chiama Émile Béranger, propone uno spettacolo teatrale su un testo di un certo René Morax, che sarà poi il fondatore di questo teatro. E non c'è teatro, naturalmente, a Mézières, in questo paesotto del nord del cantone di Vaud. usano il deposito di tram della nuova linea Lausanne-Moudon, che è appena stata aperta. Dunque siamo nel primissimo Novecento, arriva l'industrializzazione dei trasporti, c'è questo deposito di tram che servirà come posto di teatro. E è un successone. E allora René Morax fa il progetto di costruire un vero teatro in campagna, però lui ha pochi mezzi. Allora cerca materiali economici, abete e tegole. E propone un'architettura ispirata all'architettura rurale, alle fattorie, ai fienili, ai granai. E così nel 1908 apre una sala di 1000 posti, Davide, chiamata Grange Sublime, il sublime fienile.
Meraviglioso.
Tutto di legno, pianta rettangolare e gradini su un piano inclinato, tutto legno. Un rapporto palco pubblico bellissimo, si vede tutto, si sente tutto. Un soffitto leggermente a volta, ugualmente tutto di legno. Singolarità e bellezza del posto colpiscono tantissimo, cioè solo per vedere il teatro vale la pena di andare una volta o l'altra, ecco. La gabbia di scena è grande, 10 metri di apertura, 12 di profondità, 25 di larghezza, cioè in realtà per un teatro in campagna, in un paese di pochi abitanti, è veramente una cosa sorprendente.
Quindi un teatro che viene fondato nel 1908, molto bello, con un nome davvero spettacolare, possiamo dirlo, ma che programmazione ha fatto e che programmazione fa oggi questo teatro? È ancora in vita?
È ancora assolutamente in vita, è una storia affascinante. René Morax con un regista che si chiama Adolphe Appiat cercano allora, dal 1908 in poi, una specie di incrocio fra esperienze di teatro popolare che loro vedono in Francia, ma loro vanno anche a Berlino, a Bayreuth, e cercano anche un po' il Gesamtkunstwerk, no? Con spettacoli però di campagna e anche fatti da locali, da non professionisti. I titoli degli spettacoli dati lì nei primi decenni indicano tematiche un po' religiose, Le Buisson Ardent, per esempio, abbastanza nazionali, Guillaume Tell, Le Chevalier de Granson, o per andare un po' più lontano in vallese, La Servante d'Evelyn, no? Ma nel ridotto dell'opera noi dobbiamo menzionare la creazione del Roi David di Honegger, 1921, è lì che viene creato il Roi David.
Certo.
E bisogna anche considerare, sono gli anni, diciamo, quegli anni sono quelli dell'Histoire du Soldat, no? Di Stravinsky e Rameau, di queste esperienze di teatro di piazza, di teatro popolare, di teatro fatto per la gente anche delle campagne. Il teatro d'opera, a proprement parler, arriva lì in particolare a partire dal 1986. È la direttrice dell'opera di Losanna, René Auffant, che riscopre in qualche modo il posto e nel 1986 programma l'incoronazione di Poppea di Monteverdi. E da lì in poi programmerà i grandi Mozart, i Mozart da ponte, Il flauto magico, che verrà presentato per la prima volta nella regia di Patrice Courier e Moshe Leiser, che diventa un classico del repertorio. È lì che è nato, in quel teatro di legno, e Losanna ogni anno fa partire la sua stagione da lì. E io non c'ero, ma sembra fosse una specie di Glyndebourne nel Canton Vaud, ecco, una cosa così, con queste condizioni anche tecniche particolari, perché le possibilità non sono certo quelle di una grande sala di opera.
Ma infatti dal tuo racconto sembra che siamo a metà fra Glyndebourne e i Salzburger Festspiele, anche per il tipo di interesse verso Mozart, per esempio, no?
Penso che ci sia qualcosa di quello, ma quella componente vaudoise proprio, questa componente rurale e di teatro popolare rimane molto forte. E in effetti è su quella che prende il suo spunto l'attuale progetto dell'opera di Losanna, che esiste adesso da 15 anni, è nato nel 2010, questo progetto che si chiama La Route Lyrique. Allora, che cos'è La Route Lyrique? La Route Lyrique è un progetto che viene fatto ogni 2 anni e l'idea è portare in estate uno spettacolo in giro, in piccoli teatri, in sale comunali, anche in tende magari, in posti provvisori di tutta la Svizzera romanda, in particolare del Canton Vaud. E così nel 2010 hanno cominciato con 2 intermezzi, Pimpinone di Telemann, La serva padrona di Pergolesi, spettacoli da 2, 3, 4 cantanti, orchestra piccola, e si possono portare in giro, ecco, con pochissime esigenze tecniche, e anche questo teatro, fino a recentemente, ne parleremo, aveva poche possibilità tecniche. Nel 2012 Offenbach, Croque-Faire, Monsieur Choufleury, ecco, teatro comico, leggero, che serve anche a presentare cantanti giovani e locali.
Prima di entrare nel merito dunque della produzione che tu hai visto al Teatro di Giora, ti chiedo come si portano in giro gli spettacoli e già da subito forse varrebbe la pena di menzionare quali sono le tappe di questa Route Lyrique, perché al di là del piacere di sentirtele dire è anche interessante scoprire quali sono le piazze sulle quali verrà portato questo Docteur Miracle, e anche perché è la testimonianza di un interesse nei confronti dell'opera che esiste anche nei piccoli centri laddove magari non si dispone di un vero e proprio teatro.
Ebbene, questo è tutto lo spirito della Hutlirik, è proprio portare questi spettacoli in questi posti. Ecco, ti do i nomi, penso che i nomi non diranno niente in Ticino, e questo è il senso proprio della
Già.
cosa. Cioè, il 24 di giugno lo spettacolo è stato già dato a Écublens, su quello che mi è stato descritto da qualcuno come una piazza parcheggio, non so come l'hanno messo su in quel posto lì. Il giorno dopo, il 25, a Grandson, Salle des Che, poi Bussigny fuori da Losanna, la Grande Salle, no? Che quanto grande sarà non lo so. Domenica 29 giugno a Renan, Salle des Spectacles. Poi in luglio si parte un po' più lontano a Aubonne, nel Centre Culturel et Sportif du Chêne. Poi a B, Grande Salle du Parc, a Prilly, Grande Salle, QI, Salle d'Avel, eccetera, eccetera, con qualche escursione in Vallese a Ried, nella Salle de l'Abeille, nella Sala dell'Ape. E questo avverrà il 10 luglio prossimo.
Un altro estratto della prova generale del Dr. Miracle, registrata al Teatro di Losanna, ma che ha debuttato al Teatro du Jura, a cui ha assistito Francesco Biamonte. Che cosa abbiamo ascoltato esattamente?
Abbiamo ascoltato il quatuor de l'omelette, caro Davide Fersini, il quartetto della frittata. Non si parla di frittata napoletana con la pasta, naturalmente, ma di una bella frittata di uova, come si può immaginare a Parigi, sotto la scrittura del giovanissimo Bizet, 17 anni. Questa è la prima opera che lui scrive nell'ambito di un concorso e anche la meno famosa. L'opera di Losanna chiuderà la stagione con la più famosa in questo anno anniversario dei 150 anni di Bizet. Questo quatuor de l'omelette, ecco, è assolutamente il pezzo centrale, forse il più costruito dello spettacolo, e si capisce anche bene parecchie cose. Per cominciare si sente che l'orchestrazione è stata ridotta al minimo, sì. È un arrangiamento, per carità, sono 11 gli strumentisti. E questa orchestrazione per un piccolissimo ensemble già ci fa capire lo spirito di uno spettacolo mobile che deve poter andare dappertutto, dove si deve suonare in condizioni particolari, diretta da Anthony Fournier, giovane direttore svizzero, che appare lì molto belloccio, devo dire, col colletto aperto, in un'atmosfera assolutamente casual. Ecco, anche durante lo spettacolo e non solo durante la pregenerale nella quale è stato registrato questo quatuor de l'omelette.
Prima di entrare negli aspetti più di interpretazione, che abbiamo capito per un'opera comica, insomma, sono sempre un po' relativi, ti chiedo che cosa si vedesse esattamente in scena a Jura.
Allora, si vedeva una cosa molto interessante, specialmente a prima vista. Il primo contatto con lo spettacolo è ottimo, poi forse un po', secondo me, si sfiata, ma comunque il primo contatto è ottimo perché l'idea è proprio quella di riprodurre un teatro di piazza, un teatro itinerante, un teatro fatto con le casse, i pallet, con le tavole posate sui cavalletti. Questa configurazione di piazza, sì, di riprodurla sulla scena. Praticamente è un piccolo teatro nel teatro. Sulla scena del Jura c'è questa struttura qua, per una piccola opera in un atto, questa struttura che rimane la stessa per tutto il tempo e che rimarrà lì. E tutta la concezione dello spettacolo è fatta così, è recitato come il teatro delle fiere, il teatro della foire francese, è recitato con questa tecnica che per un pubblico italiano, italofono, si potrebbe avvicinare a quella della commedia dell'arte. Certo. Una fisicità molto grafica, dei personaggi che prendono delle pose molto leggibili, che hanno uno stile di movimento, ognuno molto leggibile, caratterizzato, che sempre parlano e cantano guardando in faccia il pubblico, come si fa nel teatro di piazza.
Certo.
Il che ha il vantaggio, devo dire, Davide Fersini, che anche per l'orchestra piccola, ma anche per il talento e la cura degli interpreti, si capisce praticamente tutto, anche quando cantano, comprese le signore. Non è spesso che si capiscono le parole quando cantano le soprano e le mezzo, e questo è veramente un merito dello spettacolo.
Ed effettivamente questo è molto importante, soprattutto perché stiamo parlando di una partitura assolutamente sconosciuta ai più, credo anche al nostro pubblico, e quindi scusami Francesco, ma ti devo chiedere in due parole di raccontarci che cosa succede in quest'opera.
Che cosa succede? Non ha tanta importanza che cosa succede. Succede che un padre borghese e sua moglie hanno una figlia, che la figlia è innamorata di un capitano, che i genitori non vogliono che lei veda il moroso e che il moroso dovrà trovare gli espedienti per incontrare e sposare la morosa. Lo farà facendosi passare per un ciarlatano, il Dr. Miracle. Dunque tutte queste figure di questo teatro, il ciarlatano, il soldato, il padre, la ragazza leggera innamorata, ecco, tutte quelle sono le solite, diciamo, sì, sono queste tipologie classiche e sempre viste e riviste, il che del resto non è certamente un difetto. Anzi, devo dire che la figura del ciarlatano è molto interessante di per sé. E nello spettacolo viene messa molto bene in avanti perché il regista Pierre Lebon ha aggiunto una sezione recitata senza musica, ha aggiunto un prologo fatto da un attore bravissimo che viene ad annunciare l'arrivo del Dr. Miracle. Ah. È forse la parte, anzi non forse, è la parte più bella dello spettacolo. È proprio un numero fisico e anche parlato di virtuosismo clownesco, un po' Charlot, un po' Buster Keaton, un po' Harold Lloyd, che ci mostra quanto la figura del ciarlatano sia praticamente una metafora del teatro, cioè io ti faccio credere qualcosa che non c'è, ecco. Sì. E questo è una parte dello spettacolo veramente notevole, interpretato splendidamente da questo Pierre Lebon, che è lo stesso regista dello spettacolo.
Beh, del resto, Francesco, siamo in un'epoca di ciarlatani. C'era per caso un suggerimento politico dietro questa introduzione?
Ma non molto esplicito, direi. Forse mi è un po' mancato, in realtà. Avrei voluto che questa figura del ciarlatano venisse poi anche nella parte operistica, nella parte cantata e musicale, usata in modo più ricco, più consapevole, mentre invece lo spettacolo è un po' la vittima della semplicità e, devo dire, un po' della vacuità della storia, del libretto. Le scelte drammaturgicamente sono pertinenti, i costumi molto divertenti... Manca appunto forse un po' di mordente politico o di poesia. Si potrebbe essere un po' commossi da questa Lorette, dal suo amore col capitano, si potrebbe, ma Pierre Lebon non cerca questa cosa e in effetti questa cosa non c'è. E allora, dopo essersi divertiti per un po', anche se lo spettacolo non è lungo, a un certo punto, ecco, un po' di mancanza di contenuto ci arriva. Anche se tutti bravi, tutti belli, la Lorette di Naima Ouanche, la Véronique di Karine Séché, cantante ben conosciuta dalle nostre parti, Silvio e Docteur Miracle di Jean Mianet, giovane cantante che aveva fatto già una prestazione bellissima qualche anno fa al concorso Kattenburg, giovane tenore, veramente molto bravo, Rémy Ortega, il podestà di Padova, perché la storia, come tutta storia di questo tipo, deve naturalmente avvenire in Italia per essere divertente per un pubblico francese, anche per tradizione, perché questo teatro viene dagli intermezzi italiani, precisamente della serva padrona che scatena a Parigi la Querelle des Buffons, no? Cioè c'è una continuità di questo repertorio dell'operetta col repertorio dell'intermezzo italiano.
Francesco, bisognerebbe anche capire come ha reagito il pubblico, perché diciamo è uno spettacolo popolare, mi pare di capire, e dunque come ha reagito questo pubblico?
Benissimo, il pubblico reagisce benissimo, applausone alla fine, tutti molto contenti, allegri, penso che sia lo scopo di questo spettacolo. Francesco, che è un po' snob, dice che gli mancava un po' di poesia, un po' di finezza, eccetera, eccetera. Diciamo, è un repertorio, diciamolo, che può essere lì un po' alla frontiera della volgarità, e quella è una linea abbastanza sottile da trovare. Comunque, no, devo dire, il pubblico è assolutamente contento, tutti con grandi sorrisi all'uscita e con grandi sorrisi nel nuovo foyer del Teatro du Jorat.
E qui arriviamo all'ultima parte del nostro dialogo, perché il teatro è stato completamente rinnovato.
Effettivamente, allora completamente, non è che si veda tantissimo quando si arriva, sono 2 anni di lavori, 10 milioni circa credo di budget che hanno trovato molto facilmente, si capisce che c'è un vero impegno degli enti pubblici in questo restauro, delle fondazioni eccetera. Quello che si vede subito è che prima per prendere un bicchiere di vino o magari forse di champagne c'era una tenda fuori dal teatro in questo spirito molto rurale che era anche molto bello. Oggi un edificio nuovo, questo foyer, tutto di legno. Architettura molto semplice, molto integrata, molto bello, il profumo dell'abete che per ora è molto presente e che ci lascia assolutamente in questa atmosfera. Le possibilità sceniche sono aumentate, ci sono delle strutture motorizzate, prima era tutto a corde, a corde a braccio, adesso ci sono possibilità tecniche che prima non c'erano e quindi il teatro può accogliere spettacoli concepiti per sale moderne. In effetti la direttrice Ariane Moret potrà costruire la sua stagione, diciamo, con più possibilità, una stagione fatta per lo più di teatri che vengono accolti, creati altrove sempre. Questo per tanti motivi, cominciando con quello che il teatro non è riscaldato. E questa è una componente essenziale per capire questo teatro, Davide. Il teatro si usa da giugno a settembre, basta. Quindi la stagione è super corta.
Certo.
E siccome sono 1000 posti in campagna, tu devi fare un repertorio che tira molto pubblico per riuscire finanziariamente a cavartela. E quindi spettacoli popolari, un po' delle star francesi dell'umorismo, i Deschiens, ecco, i spettacoli di cui la direttrice Ariane Moret sa che probabilmente riempiranno a 60%, 80%, 100% questa sala molto grande. E poi questa componente ha una conseguenza molto specifica su come l'opera di Losanna può usare questa sala.
Cioè?
Prima, all'epoca di René Auffon, nell'86, quando lei fa questa incoronazione di Popea e i grandi Mozart, non c'era una stagione al Jorat. Dunque l'opera di Losanna si installava lì per un mese e mezzo, per fare le sue prove. Ora invece il Teatro du Jorat ha la sua stagione, che dura 3 mesi. Quindi tu non puoi bloccare la sala per un mese per fare le tue prove. E in effetti ne ho parlato con il direttore da pochi mesi dell'Opera di Losanna, Claude Cortés, che sta portando questo spirito molto promettente all'Opera di Losanna, e gli ho chiesto, ma non è che adesso con queste nuove possibilità tecniche, l'Opera di Losanna può tornare a fare spettacoli più grandi e non solo la Route Lyrique in questo bellissimo teatro. E lui mi ha spiegato di no proprio per questo motivo, perché non può bloccare la sala per tutto questo tempo. E figurati, Davide, che questo Docteur Miracle, questa scenografia, è stata montata lì, sul palco del Teatro du Jura, il giorno prima. Un giorno di montaggio, si recita e si parte in campagna per le altre recite.
Davvero uno spirito pionieristico, dunque, quello che anima la produzione della Route Lyrique di quest'anno, in scena in diverse piazze della Svizzera romanda fino all'8 luglio. Come abbiamo detto, il titolo prescelto è Il Docteur Miracle di Bizet, titolo che chiaramente vuole celebrare i 150 anni dalla scomparsa del compositore francese. E allora noi congediamo Francesco Biamonte con il finale dell'opera, sempre nella registrazione effettuata durante la prova generale di Losanna.
Par cette ordonnance, vous êtes radicalement guéri par votre affectionné gendre, le capitaine Silvio, qui n'a jamais eu l'intention d'intenter un jour.
Intervallo. Una cartolina da Lucca, Teatro del Giglio.
La storia del Giglio è sintomatica della sventura che è stata per l'opera in Italia l'unificazione nazionale, perché alcune città che erano sede di corti, per quanto piccole, di capitaline, per quanto minuscole, come Parma, come Modena, come Lucca appunto, furono improvvisamente declassate da appunto piccole ma dignitose capitaline a città di provincia. Il Giglio di Lucca è un teatro di origine antichissima, addirittura seicentesco, ma si chiama così dal 1817, quando fu riedificato, e i Gigli sono quelli dei Borbone. In realtà i Borbone erano i sovrani di Parma, ma poiché si doveva trovare una sistemazione per la moglie di Napoleone, Maria Luigia d'Austria, le fu assegnato a titolo vitalizio il Ducato di Parma e Piacenza, spostando i Borbone titolari del Ducato a Lucca, che era un'ex repubblica aristocratica, con l'intesa che alla morte di Maria Luigia, che peraltro non moriva mai, sarebbero tornati a Parma, mentre Lucca sarebbe stata inglobata dal grande Granducato di Toscana. La cosa interessante è che questi teatri, che oggi sono teatri di tradizione piccoli, insomma, benché con vivaci stagioni anche musicali, non solo teatrali, erano proprio perché sedi di dinastie che comunque ci tenevano a una certa vita culturale, un certo splendore culturale, di eventi musicali anche molto importanti. Quindi il teatro del Giglio di Lucca è passato alla storia perché è il teatro dove è stato inventato il Do di Petto. Nel 1831, e in questo teatro ha luogo la prima italiana del Guillaume Tell di Rossini, che aveva debuttato all'Opéra di Parigi, all'epoca Académie Royale de Musique, due anni prima, nell'agosto del 29. Per cantare la parte di Arnold venne chiamato un tenore francese che si chiamava Gilbert Louis Dupré, che aveva fatto la carriera italiana, era venuto in Italia a studiare canto, e qui già siamo un po' nel paradosso, perché abbiamo un'opera francese che viene rappresentata ovviamente in italiano, perché in Italia all'epoca le opere si traducevano, e cantata quindi da un cantante francese che canta un'opera francese tradotta in italiano. La parte di Arnold, come noto, fu scritta per il Nourry, che era un haut contre della tradizione francese, quindi che cantava con registro acuto in falsetto. In occasione di quelle recite a Lucca, Gilbert Louis Dupré si dice, ma insomma qui sono colati fiumi d'inchiostro su questo famigerato Do di Petto, che appunto Dupré abbia per l'occasione inventato questo Ut de Poitrine, di cui mena gran vanto nella sua autobiografia, peraltro divertentissima, di cui consiglio a tutti la lettura, benché non sia tradotta in italiano. Da quel momento nasce quella che è la croce, la delizia, insomma, non solo dei tenori ma del pubblico. Non voglio dare una mia opinione personale su questa nota spaventosa, mi rifaccio a quella dell'autore dell'opera, Gioacchino Rossini, che quando sentì il famoso Ut de Poitrine di Gilbert Louis Dupré disse che gli sembrava l'ulo del cappone sgozzato.
Firmato Alberto Mattioli.
Continua mentir.
Si apre con I tre tiranni di Francesco Och, la seconda parte del ridotto, la voce di Barbara Zanichelli era accompagnata dal pianoforte di Igor Andreyev durante un concerto registrato presso l'auditorio Stelio Molo della RSI in occasione degli 80 anni del compositore ticinese. Ed è proprio con Francesco Och che dialogheremo a proposito di un libro che raccoglie una serie cospicua di critiche musicali da lui vergate per diverse testate del nostro territorio. Sfogliando il libro ci si rende conto che circa la metà di queste recensioni sono votate all'opera. E questa è la ragione per cui oggi abbiamo deciso di invitare Francesco Och per parlare di questa novità che si intitola appunto Girando per concerti e teatri, scelta di critiche musicali dal 1990 al 2024. Un libro pubblicato da Relado Remidò, collana diretta da Fiorenzo Bernasconi, in cui appunto scopriamo un vero e proprio melomane. E questo è un aspetto che non si conosce di Francesco Och. Direi che si conosce veramente poco. E allora vorrei capire, prima di tutto, come è nata questa passione per l'opera e che cosa trova nell'opera Francesco Och.
Io devo partire da piccolo, perché l'opera l'ho sentita, a parte a casa qualcuno mi ha portato un disco di una certa Callas che canta Norma, insomma. Poi a Lugano, in realtà, di opere ora ce ne sono pochissime, però allora c'erano delle produzioni al Kursaal, si chiamava Kursaal e poi è diventato Apollo, Teatro Apollo, e facevano delle opere ogni tanto, anche grandi. Io ricordo un Andrea Chenier che durava tantissimo e poi nelle pause si sentiva picchiare chiodi, cose, il cambiare la scena, eccetera, quindi durava mezz'ora, quindi arrivava fino all'una di notte, una cosa assolutamente eccezionale. Però la cosa era molto interessante per chi abitava un po' fuori, dove non c'erano ancora i bus, le poste non andavano di notte, per cui c'era appositamente un autobus che era organizzato dalla città di Lugano e venivano chieste alle persone: ma voi dove andate dopo l'opera? Andiamo a Savosa, l'altro va a Pregassona, l'altro va di qua, di su e di giù, e faceva il giro apposta, e quindi era possibile che chi veniva da fuori poteva andare a sentire queste opere. E quindi ero formato già anche nella tradizione.
Quindi un battesimo al grande repertorio che avviene in casa. Dopodiché Francesco Och si trasferisce a Milano per studiare al conservatorio e lì avviene l'incontro con la Scala, massimo teatro mondiale, soprattutto all'epoca.
Però difficilissimo da entrare. Sì, qualche entrata l'ho fatta, così poi si stava in piedi in cima, e non racconto una storia dalla Norma dove sono svenuto, però perché si mangiava poco, si andava nelle trattorie infime, eccetera, e quindi sono svenuto all'inizio dalla Norma. Però poi l'altra grande esperienza era quella in una trattoria a Milano Toscana, c'era uno che diceva: ma io faccio la clac alla Scala. Come la clac? Cosa vuol dire? Si batte le mani e si entra gratis. E allora si entrava gratis, si stava in piedi. Però intanto mi sono sentito i Wozzeck e la Lulù con Abbado, che poi Abbado ha portato tutta un'altra aria anche dal punto di vista dei concerti, certo. L'introduzione di Mahler, Schoenberg e Berg, quindi questa grande novità che mi ha formato in realtà. Poi c'erano anche altre, perché tanto c'era Nono che faceva le opere alla Scala, poi hanno fatto le opere di Stockhausen, certo. Almeno una lì, e poi io ho visto anche Zamstack, che invece era in un palazzetto dello sport, seduti giù per terra, ecco, cose di questo tipo che mi hanno agitato naturalmente moltissimo.
Però la cosa interessante, devo dire, è che ascoltando questo racconto qui si capisce come è iniziato il rapporto e come si è mantenuto e si è nutrito all'inizio il rapporto con la voce, con il canto, ma è un rapporto che si è mantenuto nel corso del tempo e si capisce un amore per le voci che non è da tutti, e ancora una volta lo torno a dire, era praticamente per me insospettabile in Francesco Hoch, anche se è vero e lo so che Francesco Hoch ha scritto per la voce, però questo amore e questa conoscenza della voce, dei registri vocali, non è molto comune, soprattutto nei compositori contemporanei. Lo dico perché, per esempio, ho contato circa 5 articoli dedicati a Cecilia Bartoli, che sembra essere l'amore sconfinato di Francesco Hoch. Allora, parliamo di questo, parliamo di cantanti adesso. Vorrei che Francesco Hoch ci raccontasse quali sono i cantanti che lo hanno segnato di più, quali ha seguito con maggiore interesse e se ce ne sono alcuni oggi che lo attraggono particolarmente.
Allora, io devo dire prima di tutto che non ho fatto delle recensioni programmate e quindi ci sono motivi molto diversi, nel senso che andavo in vacanza e dico, oh, guarda un po' che c'è l'opera. Per esempio, quando siamo stati appunto a San Pietroburgo, al Mariinsky, a vedere Guerra e Pace di Prokofiev, che era la prima fatta in senso globale, sarà stata nel 90 o qualcosa del genere, e però lì cantava una certa Netrebko.
Ah.
Ed era una meraviglia già allora. Poi l'opera è una cosa meravigliosa, è un'opera grandissima. E quindi quando siamo stati poi dietro a parlare con Gergiev e la Netrebko, acqua e sapone. Era una ragazzina di campagna, russa, tipica. Dopo un paio d'anni, una vamp è stata trasformata, è diventata una grande diva e ha cominciato questa grande carriera.
Thank you.
Un estratto da Guerra e Pace di Prokofiev, la voce di Anna Netrebko era accompagnata dall'orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo diretta da Valery Gergiev. Ecco, Netrebko è uno degli amori vocali di Francesco Hoch, ma come dicevamo è a Cecilia Bartoli che ha dedicato molti dei suoi scritti critici.
Cecilia Bartoli è un'altra dimensione, quindi quello che è meraviglioso è che lei porta il barocco, porta Mozart, ha questa capacità assolutamente straordinaria nel virtuosismo, avere un'espressività sempre aperta e sempre molto viva e non tecnica solo. La prima volta che l'abbiamo sentita è a Locarno, nella chiesa di San Francesco, e lì ha cominciato con le arie antiche, cioè quelle che si cantava al conservatorio all'inizio.
Il Parisotti, il famoso Parisotti.
Il Parisotti. Arie antiche ancora, sentirle, oh, guarda un po' che roba, col pianoforte. Era un po' titubante, andiamo. Arie antiche meravigliose come nessuno le canta. Ne hanno le più sentite così, di una meraviglia, di un'espressività. Ha fatto rivivere quelle musiche che sono belle, ma non sono straordinarie.
Certo.
Lei le ha fatte diventare straordinarie.
Tra i tanti scritti raccolti nel libro che vi stiamo presentando, Francesco Hoch dedica poi molta attenzione a Theodor Currensis, direttore che a più riprese ha prestato la propria valentia all'opera.
E anche contemporanea, poi ha fatto tantissimo, il barocco, le opere tradizionali, i concerti, tutto quanto, e poi cercava la perfezione, inventa dei fraseggi che sono impliciti e lui estrae queste relazioni tra persone, tra gruppi, in un modo diverso che non il solito. E quindi lì niente routine. Non c'è mai, perché lui trascina e dice anche il perché, e questo è importante, cioè convincere, non solo dire facciamo così perché a me piace. No, non è solo questione di piacere, ma perché ha un senso quello che si fa. E poi fa delle cose appunto anche così inventate in modo particolare che disturba ai tradizionalisti. E per questo ci sono anche state delle critiche feroci su di lui.
Vero. E su questo elemento in effetti vorrei stimolare Francesco Hoch. Considerata la volubilità della critica, ha ancora senso oggi scrivere recensioni musicali? Questo è un tema fortissimo, se ne vedono sempre meno e sono spesso più dei racconti che non delle vere e proprie critiche. L'opinione di Francesco Hoch.
Sicuramente siamo in un'epoca dove chi è specializzato, chi conosce le cose, chi è professore, chi è insegnante, chi è dottore, è sempre più mal visto. Quindi lo specialista è un rompiscatole. Va bene l'opinionista. E l'opinionista è quello che racconta un po' di tutto, racconta bene. Poi la gente legge meno, ha meno cultura. I giornali devono vendere. Quindi non è che devono far cultura, devono vendere. Quindi questo è l'aspetto più grande.
E qui arriviamo all'ultimo argomento che vorrei trattare con Francesco Hoch. A partire da questa sua riflessione si potrebbe ragionare anche sulla scrittura di opere nuove. Qualche anno fa Carlo Piccardi, in un celebre articolo, scriveva: l'opera è un genere assolutamente inattuale, il pubblico non ne vuole più sapere, quindi è assolutamente inutile scrivere. Vorrei che Francesco Hoch si esprimesse anche su questo tema, direi.
Vabbè, mi sono arrabbiato moltissimo con Piccardi.
Immagino.
Certo, perché è un articolo bellissimo in un certo senso, perché è pieno di dichiarazioni vere, dove Kagel e Bussotti, certo, e tutti quelli che hanno scritto le opere importanti hanno detto non faccio opere. E quindi sembra che non abbia senso.
Devo dire che forse Piccardi si riferiva e si attaccava nella sua polemica alla famosa frase di Boulez, cioè qual è la soluzione ai problemi dei teatri? Bombardarli, no? Ecco, vorrei una difesa, visto che lei è un appassionato d'opera come lo siamo noi, perché invece bisogna tenerli aperti i teatri d'opera?
Ma i teatri d'opera bisogna tenerli aperti come anche i pianoforti. Chi ha bruciato i pianoforti diceva è finita la musica per pianoforte. C'è chi ha scritto anche il rock è morto.
Vero.
Il jazz è morto. Allora, morto come? Si trasforma, cioè magari è morta quel tipo di tradizione, quel tipo di teatro, ma invece continua una storia che è viva proprio, solo che è viva in un'altra maniera.
E con queste sagge parole noi chiudiamo il nostro dialogo con Francesco Hoch a proposito del suo nuovo libro Girando per concerti e teatri, una selezione di critiche musicali pubblicata da Relado Remidò in una collana curata da Fiorenzo Bernasconi. Vi lasciamo però ad un ascolto tratto dall'album delle Arie Antiche registrate da Cecilia Bartoli con Georgi Fischer al pianoforte. Questa in particolare è Vittoria mio core di Giacomo Carissimi. Francesco Hoch, grazie.
Grazie a voi che mi avete invitato, perché è un po' raro che si possa dire queste cose sulla musica contemporanea anche un po' liberamente, e quindi ringrazio moltissimo.
Scelta d'amore la vil servitù, e scelta.